Grazie, io mi sono ritagliato un ruolo poco simpatico, nel senso che parlerò delle difficoltà e quindi con scarso spazio per l'entusiasmo. Premetto che una serie di cose che io dico mi vengono facilitate dagli interventi precedenti, in particolare dalle cose che aveva detto Lia, dalle cose che ha detto Riccardo e che aveva detto Tiziano. Partendo proprio dall'organizzazione del lavoro, che cosa è stata nell'esperienza dei metalmeccanici il tema dell'organizzazione del lavoro? È stato il tema, come è stato detto, della forte innovazione, perché l'organizzazione del lavoro rappresentava l'interfaccia concreto attraverso il quale si articolava il potere dispositivo da parte dell'impresa, perché nell'organizzazione del lavoro troviamo le forme specifiche di prestazione, la condizione lavorativa e troviamo anche gli aspetti che riguardano i rapporti industriali, i rapporti tra sindacato e impresa, tra lavoratori e impresa. Nel momento in cui affronti nell'organizzazione del lavoro la reale materializzazione del potere dispositivo dell'impresa, tu metti in gioco tutti questi fattori. E nel momento in cui metti in gioco tutti questi fattori, la prima questione che viene fuori, e che è una delle lezioni per l'oggi, è il fatto che a noi non sarebbe mai venuto in mente, quando discutevamo con un lavoratore dei suoi ritmi, non sarebbe mai venuto in mente del fatto di dire che siccome lui non voleva fare una determinata prestazione o non voleva seguire un determinato ritmo o accettare una determinata cadenza, a noi non sarebbe mai venuto in mente di dire che il suo era un atteggiamento irresponsabile, un atteggiamento populista, un atteggiamento di resistenza al cambiamento. Perché il presupposto di ogni possibilità concreta di intervenire sul potere dispositivo era per l'appunto partire dal fatto che la resistenza, il rifiuto, la messa in campo da parte del lavoratore di tutti i suoi problemi nei confronti del potere dispositivo era per l'appunto l'unico modo concreto di esercitare un potere alternativo. E quindi il primo punto è che in ogni processo di trasformazione e in ogni processo che materialmente discute l'esistenza di un potere per affermare un principio democratico, il punto di partenza è che tu devi accettare che i punti di vista che ti vengono presentati dalle uniche forme concrete di esistenza, che sono gli individui e le persone nella loro diversità, sono il punto di partenza da cui tu devi partire per elaborare qualcosa, per costruire una risposta. Se non c'è questo passaggio, dopo sono tutti ricami, perché il potere è una cosa seria, cioè il potere è una cosa concreta, non lo risolvi con un gioco di parole, cioè se devi affrontare un potere esistente, l'unico modo che hai per poterlo fare è di costruire un insieme di relazioni che siano in grado di costruire una diversa forma di potere. Questo è il primo passaggio, diciamo, importante dell'esperienza che noi facemmo nell'organizzazione del lavoro. Nella discussione che poi ne è seguita, l'esistenza di questa forma di costruzione di forme di potere alternativo ha generato tutta una serie di discussioni su quali io oggi non ho il tempo di intervenire e quindi vado immediatamente al punto successivo che io volevo sviluppare. E cioè, nel momento in cui tu affronti questo tema del potere e quindi affronti il problema dell'organizzazione e del lavoro, che cosa ti consentiva di avere questo potere? Questo è un passaggio, secondo me, importante se vogliamo fare oggi una discussione sulle difficoltà da affrontare oggi. Allora, il sistema era sostanzialmente autocontenuto all'interno di strutture date. Questo sia dove c'era la catena di montaggio, sia dove non c'era la catena di montaggio. Io vengo da una regione in cui la catena di montaggio non era dominante, eppure la radicalità dell'esperienza è stata la stessa. Quindi non è decisivo il fatto che ci fosse o meno questa condizione. La cosa che era, diciamo, decisiva era il fatto che il nesso tra organizzazione della produzione, organizzazione del lavoro, comportamento del lavoratore e la redditività dell'impresa era un nesso diretto, quasi meccanico e autocontenuto in delle strutture date. E quindi, come diceva prima Tiziano, se il lavoratore si rifiutava di lavorare, si bloccava tutto. C'era un rapporto diretto. Cos'è avvenuto nel frattempo? È avvenuta una trasformazione che non può essere ricondotta solo a dei fatti sociologici, che sono importanti, descrivono la realtà, e cioè che noi siamo di fronte a una pluralità di soggetti. Vero, da un certo punto di vista era vero anche allora, tra il mio metalmeccanico bolognese iperspecializzato della GD e il lavoratore della catena di montaggio della Fiat Mirafiori, non c'era nessuna relazione, erano due identità assolutamente differenti. Quindi il fatto che esistano delle diverse identità, certo, è molto importante, però non è di per sé conclusivo. E non è neanche conclusivo trasformarle in un esercizio di richiamo alla solidarietà, all'unità, perché sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano se tu non vai alla radice materiale del processo. Il processo che è avvenuto è quello che non c'è più l'autocontenimento della struttura produttiva. La struttura produttiva è stata disintegrata e ricostruita in un modo totalmente differente. Allora, il lavoratore che lavora per l'azienda che alimenta le linee di montaggio dell'Audi, o il lavoratore che fornisce un servizio specializzato all'azienda chimica, o il lavoratore che lavora in un'azienda che fornisce un complesso molto sofisticato dal punto di vista tecnologico di una macchina complessa, ognuno di questi lavoratori lavora in una condizione nella quale una parte rilevante della sua condizione di lavoro è intermediata dall'esistenza di questa catena produttiva, in cui la distribuzione del potere non è uniforme, la distribuzione del potere è concentrata in un modo completamente differente, sino al caso estremo dove hai l'aziendina piccola che, nella quale persino il proprietario non è in grado di decidere quasi nulla, è semplicemente una catena che deve funzionare secondo delle prescrizioni che sono decise da un'altra parte. Allora, se tu ti trovi in questa condizione, cioè in una frammentazione che è materialmente fondata, e se ti trovi dentro questa condizione attraverso dei processi di riorganizzazione industriale che sono stati accompagnati, a differenza di quello che accadde allora, dove i processi di resistenza dei lavoratori erano accompagnati da una progressiva copertura dal punto di vista legale dei diritti dei lavoratori, quindi processo. Mentre oggi siamo nel processo esattamente opposto, cioè quello della progressiva liquidazione di questa copertura. Beh, allora bisogna prendere atto di un primo fatto, che io credo sia il fatto più importante dal quale partire, e cioè prendere atto che un ciclo si è concluso e che l'idea che tu possa tornare indietro non esiste. Allora, prendere atto di questo è un processo complesso, più che per i lavoratori, io credo che questo fatto l'hanno scoperto materialmente, credo che tra i lavoratori questa percezione sia assolutamente chiara di vivere in un altro mondo che non ha relazioni col mondo precedente. La cosa è particolarmente complessa per le burocrazie sindacali e la burocrazia politica. Uso la parola burocrazia nel senso scientifico del termine, e quindi non come insulto, perché nel momento in cui dovessero prendere atto sul serio di questo passaggio, beh, allora dovrebbero mettere in discussione tutta la struttura complessiva, non tanto della struttura della organizzativa, ma in primo luogo devono mettere in discussione il modo col quale guardano la realtà. Perché se il mondo è giunto a un punto di svolta nelle quali le cose precedenti non funzionano più, e allora bisogna cominciare da capo. Non significa semplicemente aggiungere una cosa a quello che c'era prima, vuol dire proprio cominciare da capo. Perché se io voglio prendere come esempio l'esperienza dei consigli, allora l'esperienza dei consigli non è che è nata così. L'esperienza dei consigli, se lo ricordava stamattina Pizzinato, cosa ha voluto dire in concreto costruirla? Ha voluto dire costruire delle cose che non c'erano. Ecco, oggi allora si tratta in primo luogo di decidere qual è il luogo sul quale noi concentriamo i nostri sforzi. Quanto mi è rimasto? Mi regolo?
7 minuti.
Grazie. Allora, il nuovo luogo della produzione è un luogo diverso dal passato. È una struttura in rete con delle proprietà dal punto di vista giuridico differenti, e quindi il primo passaggio che dobbiamo decidere è se noi seguiamo la finzione giuridica dei rapporti e quindi facciamo finta di credere che sono tante aziende indipendenti, che il lavoratore che ha una partita IVA è un professionista, se noi crediamo all'illusione ottica della distribuzione formale delle relazioni giuridiche, o se invece noi decidiamo che dal punto di vista nostro del sindacato tutte quelle cose sono pure funzioni, pure finzioni, e che quindi noi non le riconosciamo, noi chiediamo una cosa che non c'è, il riconoscimento del fatto che il processo produttivo è uno e che la regolazione sociale del lavoro avviene prendendo come unità di misura il processo produttivo. Guardate, dice, ma è una cosa che non esiste ed è irrealistica. Era una cosa assolutamente irrealistica il riconoscimento del Consiglio di Fabbrica, era una cosa dal punto di vista formale folle. È stato ricordato da Umberto in modo, direi, chiaro, cosa ha voluto dire un certo tipo di impostazione. Allora, io credo che questo sia il primo passaggio. Il primo passaggio è che tu devi cambiare completamente l'ottica con cui guardi questo processo. Per fare questo devi ricominciare a mettere in primo piano la costruzione dei processi sociali per come sono. Allora, non solo oggi hai le fabbriche distribuite in rete, ma hai anche una quota che varia a seconda dei paesi, tra il 20 e il 25%, di lavoratori che sono funzionalmente dipendenti da quel processo produttivo, ma giuridicamente no. E in alcuni casi questi lavoratori vivono singolarmente, non hanno nemmeno un luogo di lavoro, lavorano a casa, lavorano dove capita a seconda dei momenti. Questi lavoratori, se io li voglio organizzare, li devo in primo luogo andare a cercare uno per uno e a proporre loro un'idea, uno schema di cosa vuol dire oggi fare una contrattazione. Allora, io credo che queste cose oggi siano il punto di partenza. Se io non parto da qui, non vado da nessuna parte. E per poter fare questo, io devo partire dal prendere ognuno per quello che è e per prendere per buoni tutti i problemi che mi vengono indicati. Dopodiché, nel momento in cui organizzo una relazione tra di loro, allora a quel punto incomincio a costruire una possibile lettura e interpretazione del processo assieme a loro. Perché la critica che noi facemmo allora della catena di montaggio, io mi ricordo quando andammo nelle fabbriche a discutere con i lavoratori perché il cottimo era una condizione di servitù del lavoratore, non siamo mica stati accolti a applausi, eh? Noi in alcune fabbriche ci siamo trovati di fronte la gente che ci correva dietro dicendo che loro col cottimo portavano a casa dei soldi. Allora, per costruire una lettura critica c'è voluto una discussione di massa in cui tu hai fatto parlare tutti, quelli che difendevano il cottimo e quelli che erano schiacciati dal cottimo. Solo così hai costruito una diversa relazione. E allora, io credo che oggi questo vuol dire ovviamente che il problema del sindacato è un problema davvero molto complicato, perché deve decidere che investe tutte le sue energie nella ricostruzione di queste relazioni primarie. Chiunque conosce il sindacato oggi, in specifico la CGIL, capisce subito cosa vuol dire fare un'operazione di questo genere. Fare un'operazione di questo genere vuol dire proprio terremotare la struttura. Io non sono convinto che sia possibile, che ci sia un giochino tra chi vuole toccare la struttura e chi vuole affrontare il problema con la delega in basso. Cioè, le due cose non esistono separatamente. Se io oggi voglio investire sul fatto che primo devo ricostruire delle relazioni tra i lavoratori, tra di loro, e sulla base di questo poi costruisco una critica della loro condizione lavorativa, oltre che una tutela della loro condizione lavorativa, beh, allora se io devo fare questo passaggio, questa struttura non è funzionale, richiede un profondo ripensamento. Finisco, perché mi credo di essere dopo la fine del tempo, su un punto. Io sono sempre stato accusato di essere tra l'anarcosindacalista e l'operaista, quindi non voglio, diciamo, smentire la mia figura storica, ecco. E quindi ovviamente ho un'insistenza primaria sul ruolo del sindacato come agente di organizzazione sociale autonoma. Però oggi non si può far finta di niente. Nel momento in cui io ho un sistema politico che fa dell'abbassamento del valore del lavoro e della distruzione dei diritti del lavoro una condizione di competitività internazionale, perché non è mica un errore, cioè non è che quello è cattivo, quello è stupido, cioè è considerata una condizione per la competitività internazionale. Io ho bisogno di pensare che il sindacato non può vivere all'infinito senza nessuna forma di rappresentanza politica. Noi siamo nella condizione del movimento sindacale inglese nella seconda metà dell'Ottocento. Io non dico che dobbiamo costruire noi il Partito Laburista, ma certamente dobbiamo favorire la nascita di una rappresentanza politica del lavoro, perché non è che possiamo pensare che soltanto la costruzione paziente, che pur dobbiamo fare, delle relazioni primarie possa da sola essere una condizione che consente nel medio periodo di procedere, senza nessuna forma di rappresentanza politica del lavoro. Una rappresentanza politica del lavoro che deve essere autenticamente una rappresentanza politica, cioè una rappresentanza politica che mette in discussione gli equilibri e le politiche esistenti e che parte a rovescio, a tentare di costruire delle politiche che assumano, per esempio, il vincolo della piena occupazione. Basterebbe questo, se uno assume come vincolo delle politiche la piena occupazione, tutto quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni viene terremotato alla radice. Non ho il tempo di entrare nel merito, però spero di essere stato almeno chiaro. Grazie.